E qui comincia la Margherita che conosciamo tutti, la divulgatrice, il personaggio pubblico, televisivo, andata in pensione.
Aldo.
La mia enciclopedia vivente.
La spinge ancora una volta e la aiuta a continuare con la divulgazione. Perché è importante avvicinare le persone alla scienza. Perché gli altri non prendano decisioni per noi sulle cose che ci riguardano.
Dalle sue prime apparizioni televisive è chiaro che Margherita buca lo schermo. Sarà il suo accento toscano, il suo essere donna e scienziata, o piuttosto il suo essere generosamente disponibile a dare la sua energia per portare avanti ciò in cui crede, senza tornaconti personali, sì, un po' di vanità, un po' di piacere ad essere nota, ma come tratto secondario.
Mentre costruisce Basovizza, costruisce anche molto altro Margherita insieme ad Aldo, costruisce la sua nuova vita triestina dopo i difficili anni meratesi, costruisce una quotidianità fatta di studio in tandem, lui che legge per lei le riviste di astrofisica nazionali e internazionali e seleziona su foglietti le notizie interessanti, un lavoro di squadra sempre, sempre, anche quando ancora continuano a fare a cazzotti, litigando sugli argomenti più disparati mentre sono a cena con gli amici, salendosene al piano di sopra, rumore di oggetti e poi di nuovo giù, lei scarmigliata, lui stravolto, arrossato, un tandem di condivisione senza ruoli canonici, lei che guida la macchina in modo sportivo, lui che quando parcheggia la izza, dagli Marca, dagli, spacca tutto! Le sue auto sempre tutte rigate, coi fanalini ammaccati, sempre rigorosamente italiane, Fiat. I viaggi per l'Italia e all'estero, ai convegni, alle presentazioni di libri, 50 libri scritti di divulgazione e non, e oltre 250 pubblicazioni scientifiche, in treno, con lei che conosce a memoria tutti gli orari come un ferroviere e arrivano sempre 2 ore prima in stazione, ma senza bagagli, sempre. Lei solo uno zainetto, lui a mani nude, perché si dorme in albergo e se serve qualcosa si compra sul posto. Loro che si tagliano i capelli a vicenda, che non si curano di come si vestono, lei specialmente, abiti usati da altre, che non si lavano con il sapone, solo Marsiglia, e lei anche solo acqua, senza trucchi, senza truccare neanche l'odore, e lui che chiama le inanellate le donne piene di gioielli e non le ama.
Preferisce Giovanna d'Arco, armata di spada, che la sua grinta, la sua voglia di rispondere ancora una volta è un mio diritto, quando a 90 anni le rifiutano la visita per il rinnovo della patente, e alla fine una commissione medica consente, prorogata per altri 6 mesi, 6 mesi che non sono niente, ma a 90 anni sono tutto. O forse per lei un giorno è sempre stato tutto. Viva nel presente, materialista amante della materia, dell'atomo di idrogeno immortale del quale è composta e che dopo morta sarà andato a comporre cane, gatto, un sasso o che so io, anche un pezzo di merda.
Pippo, sei un cammellaccio, sei uno scimmione.
Sì, palle, mi ritengo una scimmia evoluta, anzi, a dire il vero neanche tanto. Pippo e palle, Marga e Aldo, e Dick e Lara e Lilli e il lupetto Zacchi, tutti cani salvati, senza pedigree. Il primo comprato a 2 mascalzoni, zoppo, spelato, tirato a forza da un cavo elettrico stretto attorno al collo, comprato per 200.000 lire. Il cane zoppo che impara a saltare e a prendere al volo i frisbee che la coppia si lancia in giardino per farlo giocare. E la Lara, presa in canile. Questa qui non la vuole nessuno. Perfetta per loro, che fanno il contrario di tutti. E la Lilli, il cane da tartufo, abbandonata forse perché aveva poco fiuto per i funghi, ma ottimo per trovare una padrona mentre in gita con gli amici sul Carso. E i gatti, centinaia di gatti domestici e selvatici, presenza fissa nel giardino dell'osservatorio e sul terrazzo di casa,
la loro famiglia di amici, animali e uomini e donne di tutti i tipi, ricchi e poveri, questuanti oppure no, come la ricca borghese ed elegante signora con la barca a vela ormeggiata davanti a Miramare.
All'arrembaggio, grida Margherita che nuota fino a lei con il suo stile inventato, un po' goffo ma instancabile, è tornata a riva, monta in bicicletta e parte ancora bagnata, asciugandosi al sole durante la pedalata di chilometri e chilometri tra le colline dietro la città. Costruisce una vita, Margherita, con il suo segreto, formula rivelata eppure inimitabile come lei. La sua formula rivelata è come la vita viene, come la vita viene. E dice che non ama la filosofia. Una vita semplice eppure piena, semplice eppure mai piatta, mai banale, mai ovvia, semplice, che io fraintendevo come povera, esigua, e invece no. Una vita semplice e ricca, la ricchezza della vita vissuta semplicemente, la ricchezza dei rapporti, delle migliaia di relazioni intessute con persone che l'hanno avuta come punto di riferimento senza averla mai vista, come un'amica che mi confida di non aver fatto battezzare suo figlio e che per non cedere alle pressioni della sua famiglia ha pensato a Margherita Hack. ai suoi discorsi in TV, la barricadera che combatte battaglie vicine e lontane, perché tutto ciò che concerne l'umano la riguarda. Nessuna vacanza mai, nessuna necessità di tempo libero, perché tutto il tempo è libero quando è occupato da cose che interessano. E interessa tutto ciò che è etica e diritto di tutti gli esseri viventi ad avere le condizioni per sviluppare le proprie potenzialità e scegliere per sé senza imposizioni.
Come il suo essere per l'eutanasia, e non è soltanto una posizione teorica, lo dice anche ad Aldo, andiamocene in Svizzera, quando lo vede soffrire, vecchio, ma lui ha paura, non è mai stato epicureo come lei, convinta che quando la morte c'è io non ci sono.
Favorevole al matrimonio gay, senza essere gay e senza essere per il matrimonio, contro l'assurda legge sulla fecondazione assistita, lei che non ha voluto figli capisce, il desiderio e il diritto alla maternità delle coppie malate o sterili, senza la spada di Damocle di impiantarsi embrioni malati, perché la Chiesa, anzi la monarchia vaticana come la chiama lei, è ancora ingerente nelle faccende dello Stato, che dovrebbe essere laico, ma c'è ancora il concordato, eredità dell'ateo devoto Mussolini. Lei, candidata per i partiti più di sinistra che ci sono a disposizione lei pure, senza secondi fini, rinunciando subito al seggio a favore della causa, mettere la propria popolarità a servizio per sostenere ciò in cui si crede, sia il bosco in via Udine, che non deve essere tagliato perché è un bosco, sia l'abete della sua vecchia casa di via Ximenes, che i nuovi proprietari vogliono abbattere, l'abete piantato dai suoi genitori per il suo primo Natale. Barricadera sempre, scrivendo al comune di Firenze per il suo abete, scrivendo al presidente Napolitano per la sua costituzione, chiedendogli di non firmare il legittimo impedimento per i processi del premier inquisito, la costituzione che lei ha visto nascere e che sposa insieme a tutti e 10 comandamenti. Lei atea. Non ho bisogno di credere in Dio, i comandamenti ce li ho tutti dentro naturalmente. Non c'è bisogno di minacce di inferno e punizioni o promesse di paradisi. Il suo paradiso è la vita senza Dio, con la scienza, con Aldo, con gli amici e gli animali. Una vita meravigliosa, utile, una vita fedele a se stessa, venendo su come un albero, con i piedi per terra e lo sguardo all'universo.